e la chiamano estate, questa estate senza te. Ma non sanno che vivo ricordando sempre te.
Che struggente canzone, Mautino.
Questa discrasia tra la bellezza dell'estate e la perdita, la sofferenza per la perdita di un amore. L'ho letto, questa cosa della discrasia.
Ecco, mi stavo preoccupando fortissimo. Va bene, allora questo è per introdurre goffamente, come nel nostro stile, la puntata speciale che dedichiamo alle domande che ci avete mandato a tema estivo. Quindi ci occuperemo veramente un po' di tutto, perché dobbiamo dirlo, vi siete sbizzarriti scrivendoci a ciuolonascienza@post.it.
Per esempio ci occuperemo di fulmini in casa, di abbronzature, scottature, insomma di un sacco di cose che hanno a che fare con il sole e la nostra pelle, ma anche di tafani e di pulizia della frutta e della verdura. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Oh, e allora Mautino, partiamo con la prima domanda.
Che ci ha mandato Irene, che ci dice che ha una bambina piccola e ha letto, però chiede a noi se è un problema effettivamente reale oppure se ha letto una cosa che non è vera, della possibilità che i fulmini entrino in casa, specialmente se si crea corrente spalancando tutto. Infatti dice l'altro giorno è rinfrescato perché c'era un temporale vicino e dice però io ho chiuso tutto perché avevo paura di questi fulmini che potevano entrare, a quel punto però in casa faceva un gran caldo. Insomma dice, questo pericolo c'è oppure no? E poi è più alto tra i piani alti oppure i piani bassi, bisogna stare lontani dagli apparecchi elettronici, non bisogna fare il bagno, insomma ha letto un sacco di cose e vuole avere un po' di chiarezza.
Allora iniziamo col dire che coi temporali in generale ovviamente non si scherza, ma anche che ci sentiamo di rassicurare abbastanza Irene, cioè la probabilità che un fulmine le entri in casa è decisamente bassa e comunque c'entra poco la corrente d'aria, semmai c'entra la corrente elettrica.
Aiuto, diciamo che l'avevo immaginato, però ho detto no dai, non può fare un gioco di parole del genere tra corrente vabbè.
Invece è arrivato invece, così fulmineo visto.
Ecco,
comunque rapido ripasso. Allora, i fulmini si formano dentro ai cumulonimbi, cioè quelle nubi belle imponenti che vediamo quando si avvicina un temporale e che si sviluppano in verticale, no, talvolta arrivano addirittura a 10.000 metri di quota, e in queste nuvole l'aria calda e umida proveniente dal suolo sale verso l'alto perché è calda, e man mano che sale si raffredda formando gocce d'acqua e piccoli frammenti di ghiaccio. In queste nuvole sono sospese anche poi delle polveri e altre sostanze intorno alle quali possono aggregarsi le molecole d'acqua. Si rimescola tutto di continuo e questo fa sì che non ci sia un equilibrio da un punto di vista elettrico, quindi la parte alta della nuvola, qui con un po' di approssimazione, ha una carica positiva, mentre quella bassa ne ha una negativa. E quando si supera una certa soglia, cioè c'è una certa differenza di potenziale, si dice così, l'aria che normalmente di suo fa da isolante non riesce più a trattenere le cariche elettriche e zacchete se ha un fulmine in pochissime frazioni di secondo. Il fulmine poi può propagarsi all'interno della nuvola e basta, oppure tra nuvole diverse, oppure ancora fra la nuvola e il suolo.
Questo è il motivo per cui a volte vediamo solo lampeggiare le nuvole e altre volte invece vediamo proprio le saette tra le nubi e il suolo.
Esatto, è per quel motivo lì. E l'aria è il mezzo attraverso cui si propaga il fulmine, ma questo segue più che altro il percorso di minor resistenza elettrica nell'atmosfera, che è influenzato da diverse cose come la distribuzione delle cariche elettriche, l'umidità e anche la presenza poi di particolari particelle. Venti tanto forti possono modificare la distribuzione di tutte queste cose e anche la loro concentrazione, però il loro effetto, l'effetto dei venti, è secondario rispetto al campo elettrico che si genera tra la nuvola e il suolo o diverse parti della nuvola stessa. Se si crea un po' di corrente d'aria in casa tenendo qualche finestra aperta, non si apre un percorso preferenziale per un fulmine.
E quindi in casa possiamo stare tranquilli.
Allora, diciamo che nei contesti urbani il rischio di un fulmine che ti entra in casa è veramente basso, anche perché viviamo in palazzi che sono circondati da altri palazzi. negli edifici tanto alti c'è qualche rischio in più, però bisogna anche ricordarsi che i palazzi più alti sono dotati di un parafulmine proprio per ridurre quei rischi lì. E in Italia poi ci sono anche normative, regole per la valutazione del rischio di fulminazione, viene chiamato così, che servono proprio per capire se sia necessario installare un sistema di protezione contro i fulmini. Detto questo, se si è in casa mentre c'è un temporale nelle vicinanze, è comunque consigliabile qualche precauzione, e non tanto per il rischio che entri un fulmine in casa, di nuovo Irene, ma per quello di rimanere folgorati se il fulmine colpisce alcune parti dell'edificio, oppure se colpisce dei cavi o ancora delle tubature. Quindi è meglio non mettersi a stirare o ad asciugare i capelli proprio mentre c'è un temporale, così come può essere utile scollegare il televisore dal cavo dell'antenna, più che altro per evitare che poi dobbiate comprare un nuovo televisore perché vi è stato frizzato da un fulmine. La Protezione Civile sul suo sito consiglia anche di non toccare elementi metallici che siano collegati all'esterno, come le condutture, i cavi, le tubature ed elementi degli impianti elettrici stessi.
A me dicevano di non fare la doccia col temporale.
Sì, lo dicevano anche a me, e dobbiamo dire che i sistemi di sicurezza domestici dei giorni nostri sono migliorati rispetto a quelli di un tempo, e quando si diceva appunto di non farsi nemmeno una doccia. Ognuno sa o dovrebbe sapere anche quanto sia isolata la propria casa e quanto siano a norma gli impianti anche per affrontare questi tipi di intemperie. Un impianto elettrico comunque che è stato costruito a regola d'arte negli ultimi 30 anni è più che sufficiente per starsene tranquilli. Oh, e adesso Mautino, la prima domanda per te, che del tutto casualmente riguarda delle creme solari e la pelle, chi l'avrebbe mai detto? Allora, ce l'ha scritta Fabrizio, che in sostanza si chiede perché la pelle già abbronzata si scotta di meno al sole, e soprattutto poi ha molti dubbi su come funzioni la melanina. Lui ci racconta che un paio di domeniche fa si è allenato in bicicletta e a metà allenamento dal caldo si è tolto la maglia, ha tenuto solo quella fascetta per misurare la frequenza cardiaca e quindi poi gli è rimasta al segno. E allora dopo cosa ha fatto? Ha preso il sole per cercare di ricompensare questa striscia bianca che aveva sul petto. E quindi ci chiede: ma come fa la pelle a capire che deve prendere più colore in un punto anziché in un altro per uniformare il tono della pelle? E poi va ancora più giù nello specifico Fabrizio e ci dice: la melanina sulla parte chiara reagisce di più di quella della parte scura fino ad un certo punto? Abbiamo quindi un limite dell'abbronzatura scritto nel nostro DNA?
Un sacco di domande. Allora, intanto diciamo che avevamo fatto una puntata speciale sul sole, sui solari, a cui vi rimandiamo, ve la mettiamo anche in descrizione perché lì c'erano spiegate le basi, e non solo le basi, c'erano anche un sacco, no? di consigli proprio utili. Per rispondere a Fabrizio partiamo col dire che l'abbronzatura è un meccanismo di difesa che il nostro corpo mette in atto per proteggersi dall'azione distruttiva dei raggi ultravioletti che ci arrivano dal sole. I melanociti, quindi le cellule che producono la melanina, sono distribuiti lungo tutto il nostro corpo e li possiamo considerare un po' come dei pittori che hanno a disposizione una tavolozza di colori per colorare la nostra pelle e anche i nostri capelli, e però possono anche aumentare la quantità di colore in seguito a dei segnali che arrivano dall'esterno.
Ecco, però alla fine poi quali sono questi segnali, no, che inducono tutto questo?
Allora, il primo è l'attacco dei raggi ultravioletti di tipo A, gli UVA, che arrivano in profondità nel derma e provocano con una cascata di reazioni il rilascio della melanina da parte dei melanociti nello spazio intorno. Quindi, se uno è tutto coperto e lascia uno spazio, diciamo così, libero, arriveranno lì più UVA che non altrove, e quindi i melanociti in quella zona rilasceranno più melanina di quelli delle zone adiacenti, motivo per cui rimangono le strisce bianche, oppure la classica ustione da crema non messa troppo bene, oppure quelle cose tipo che ti rimane la manata, no? Il segno della mano sulla schiena.
Ma invece, scusa, gli UVB in tutto questo cosa c'entrano?
Gli UVB hanno un'azione un po' diversa, anche se poi alla fine il risultato è lo stesso, nel senso che loro inducono i melanociti a produrre più melanina, quindi di fatto poi il risultato è che questa melanina che viene prodotta in più viene rilasciata sempre nello spazio intorno. In entrambi i casi, quindi, sia per gli UVA sia per gli UVB, che tanto comunque arrivano insieme, a meno che uno non si metta dietro a una finestra che, come vi avevamo spiegato quella volta, blocca gli UVB ma non gli UVA, però appunto in condizioni di natura, diciamo, arrivano insieme, e il risultato di questo attacco è l'abbronzatura, quindi un cambio di colore della pelle che da chiara diventa via via più scura, ovviamente poi a seconda del fototipo.
E riallacciandoci quindi alla domanda di Fabrizio, no? Quindi c'è un massimo oltre il quale non ci abbronziamo? Cioè possiamo insistere tantissimo, ma raggiunto quel colore, quella colorazione, più in là non si va. Io sospetto su di me che questa colorazione sia bianchiccio.
Niente, sì, ecco. Esatto, tu non diventerai mai scuro e neanche io, ora abbiamo più o meno la stessa carnagione. E sì, ed è un limite che è determinato dalla genetica, motivo per cui stare lì a friggersi al sole per ore e ore nella speranza di diventare più scuri non serve a niente, si diventa al massimo quello per cui si è programmati, diciamo così, dai geni a diventare.
E però, diciamo, raggiunto quel massimo, poi si diceva anche, no, quando eravamo piccoli, no, aspetta, adesso sì, puoi stare di più al sole perché ti sei un po' abbronzato. Ma effettivamente così posso rinunciare alla protezione solare?
Allora, tu no, mai. L'abbronzatura, la melanina ha un SPF, quindi se fosse una crema, quindi se fosse un prodotto per la protezione solare, quindi avesse il numero scritto sopra, avrebbe scritto 2 o 3. Noi siamo abituati a comprare le 30, le 50, le 50 più, invece la melanina ha un fattore di protezione solare di 2 o di 3. Questo significa che assorbe un raggio ultravioletto su 2 oppure 1 su 3, per cui il 30% o il 50% dei raggi UV. Non è poco, e però non è neanche tanto, per cui insomma bisogna stare attenti.
Come diceva Mautino all'inizio, abbiamo dedicato un'intera puntata ai solari qualche anno fa, forse sarà anche il caso di darle una rinfrescata, magari ci torneremo sopra, ma comunque ve la lasciamo appunto in descrizione, trovate veramente tutte le informazioni per spalmarvi la crema come si deve.
Aline invece ci racconta che era in campagna, nell'entroterra genovese, era mattina, aveva deciso di andare a fare una passeggiata ed era lungo la collina di fianco a una strada asfaltata. Il mio procedere, scrive Aline, è stato fortemente perturbato da decine di mosche e tafani che mi ronzavano vorticosamente intorno e non esitavano a lanciarmisi addosso. E quindi Aline ci ha fatto una serie di domande che adesso Megnetti, io, in quanto tu esperto di tafani, adesso
certo,
ti farò una per una.
Allora, gli amici tafani.
La prima è: che cosa attira e che cosa allontana mosche e tafani proprio da un essere vivente o da un luogo?
Allora, prima di tutto, spesso quando vediamo una mosca un po' grande pensiamo che sia un tafano, no? Però i mosconi sono appunto specie di mosche un po' più grandi, anche il nome suggerisce questa cosa, ma non hanno una stretta parentela con i tafani. Mosche e tafani sono quindi solo simili all'apparenza, ma per il resto hanno abitudini particolari e talvolta anche diverse. Le mosche sono attirate soprattutto dagli odori forti come quelli del cibo in decomposizione, dai rifiuti, dalla cacca e anche dal sudore degli animali. Preferiscono quindi i luoghi umidi e caldi perché hanno bisogno poi anche di assorbire calore dall'esterno per regolare il loro metabolismo, ed è anche il motivo per cui vanno alla ricerca di corpi caldi su cui posarsi, specialmente quando inizia la stagione fredda. I tafani invece sono attratti più o meno dalle stesse cose, però sono ancora più sensibili al calore corporeo degli animali e alla loro produzione di anidride carbonica tramite la respirazione. In questo sono un po' simili alle zanzare. E questa cosa riguarda poi soprattutto le femmine, che si nutrono di sangue quando devono provvedere alle loro uova, ed è un aspetto un po' doloroso per chi subisce il loro morso.
Seconda domanda di Aline: che cosa cercano saltando addosso alla gente? Che cosa fanno quando non c'è nessuno? Che effettivamente questa seconda domanda, uno non
cosa
se la
fanno
fa mai.
Gli insetti quando
cosa
non c'è nessuno?
Cosa fanno gli insetti quando non ci siamo noi? Cosa danno fastidio?
Allora, le mosche cercano ossessivamente del cibo, in realtà lo fanno un po' tutti gli animali. E questo cibo può essere una delle cose un po' zozze che abbiamo visto che le attira, ma anche il sudore sulla nostra pelle o altri tipi di secrezioni che produciamo. Quando non hanno persone da tormentare, tormentano altri animali, e se non ci sono nemmeno questi, vanno comunque alla ricerca di cibo e di luoghi adatti per riprodursi e per depositare le loro uova. In questo hanno anche delle preferenze particolari, infatti gli piace moltissimo mettere le loro uova nei rifiuti, nelle carcasse e anche negli escrementi. I tafani invece, o per meglio dire le femmine dei tafani, come dicevo prima, cercano sangue e se ne restano quindi in agguato nei prati dove c'è l'erba alta, oppure nei boschi o ancora in ambienti umidi e caldi come le zone acquitrinose d'estate. Quindi è anche frequente poi, no, trovare i tafani dove ci sono pascoli, perché se va bene il nostro sangue va anche benissimo quello del bestiame, come per esempio quello delle mucche oppure dei cavalli. I tafani mordono poi creando dei minuscoli taglietti nella pelle e si nutrono poi del sangue che contiene tante proteine che sono utili per la produzione delle loro uova.
E queste bestiole così simpatiche hanno dei predatori naturali?
E chi non ha dei predatori, Mautino? Le mosche devono fare attenzione ai ragni, poi anche ad alcuni insetti predatori come le libellule e anche le mantidi. Però devono anche evitare di diventare il pasto di rondini e di altri uccelli insettivori, così come anche poi delle rane, dei rospi, delle lucertole che non a caso stanno nelle zone acquitrinose dove sono questi insetti. I tafani devono fare i conti con più o meno gli stessi predatori, però anche a qualche specie di pesce sempre nelle zone acquitrinose.
E l'ultima domanda di Aline è fondata l'impressione che siano aumentati negli ultimi anni?
Allora, questo è difficile dirlo e poi dipende tantissimo dalle zone, da come sono cambiate, dagli interventi che sono stati effettuati, per esempio riducendo o aumentando gli spazi verdi. In generale possiamo dire che il cambiamento climatico sta portando a delle estati più calde e che durano più a lungo, almeno in media, e che quindi possono favorire la proliferazione di questi insetti che, come abbiamo visto, sono tanto felici se possono starsene al caldo e soprattutto se è un caldo un po' umido. La maggiore urbanizzazione può anche poi favorire le popolazioni di mosche, per esempio se ci sono molti rifiuti in giro, così come gli allevamenti intensivi attirano più mosche e tafani e possono fare da serbatoio con la diffusione di questi insetti anche nei paraggi. Magari Aline nella sua passeggiata stava passando nei pressi di un allevamento, chissà. Le mosche sono quasi sempre solo un fastidio, contro i tafani invece conviene usare i repellenti che si trovano normalmente in commercio e se li usate seguendo le indicazioni sulle etichette sono sicuri e testati, come vi abbiamo già raccontato tante altre volte. Oltre alle cose poco piacevoli che abbiamo visto prima, sai dove si posano spesso anche le mosche, Mautino?
Sulla frutta.
Sì, sulla frutta, che è un po' zuccherina, insomma, sono molto attirati. E quindi ci ha scritto Pierpaolo chiedendosi, visto che in estate si mangia più frutta e verdura e poi soprattutto della frutta che non viene sbucciata, quindi la mangi così com'è, qual è il modo più sicuro ed efficace per lavare la frutta? In una nota catena di supermercati ci dice, una volta ho visto anche dei sedicenti tensioattivi per lavaggio degli ortaggi che mi hanno lasciato scettico. Anche perché l'obiettivo poi di Pierpaolo è quello di lavare la frutta dai residui dei pesticidi o di altre sostanze che magari sono state utilizzate per trattare la frutta.
Esatto, e allora qui la risposta per una volta è semplice e telegrafica.
Attenzione, non è un dipende?
No, è usa l'acqua corrente, punto. Sono stati fatti ovviamente tanti studi per capire quale sia il metodo più efficiente, hanno paragonato l'acqua al bicarbonato, all'ipoclorito di sodio, a questo, a quello, ai vari tensioattivi, tutte queste cose qui e alla fine si arriva sempre lì. Acqua corrente per togliere i residui di terra e anche il grosso dei microorganismi, quelli potenziali patogeni, tant'è che le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità consigliano acqua corrente anche per ridurre il rischio di infezione da listeria e da salmonella.
E quindi non basta immergere tutto nell'acqua e poi tirare fuori?
No, e qui citiamo Dario Bressanini, nella sua Scienza delle Pulizie, lui dice, risposta veloce per chi ha fretta, lavate frutta e verdura con acqua corrente, ma se mettete a bagno, quindi quella cosa che ogni tanto si fa, no? Di mettere a bagno,
certo.
O col bicarbonato, o anche solo con l'acqua, quello è il modo migliore per diffondere un'eventuale contaminazione. Basta una foglia di lattuga contaminata per infettare tutto il resto. Tant'è che se si lasciano a mollo le verdure o la frutta, bisogna poi comunque passarle sotto l'acqua corrente per togliere l'eventuale contaminazione che è stata passata dalle altre cose. E poi dice anche, sempre Bressanini, se aspettate un bambino o avete qualche altro motivo per cui il vostro medico vi ha consigliato di usare una soluzione a base di ipoclorito di sodio, la mucchina per intenderci, lui dice fatelo, ovviamente. In caso contrario l'acqua va benone.
Ok, ma invece per quanto riguarda i pesticidi nello specifico?
Allora, nel caso dei pesticidi non ci sono dei metodi efficaci a livello casalingo per rimuoverli, e però il punto è che nell'Unione Europea c'è una regolamentazione molto stringente che fa sì che non ci possano essere dei residui in quantità tali da destare preoccupazione, perché ci sono proprio, oltre a delle quantità, anche dei tempi, quindi un calendario che dice che a tot giorni dal raccolto non puoi più dare determinate sostanze e sono tempi compatibili con i tempi di degradazione di queste sostanze. Per cui alla fine acqua corrente e via, va bene per tutto.
Adesso, Mautino, siamo praticamente a metà, ci starebbe una bella bibita fresca dal frigorifero.
Sì, rimaniamo in ambito appunto verdura, frutta, no? Quindi cose che possono andare in frigorifero, perché Roberto ci ha scritto dicendo che insomma ha qualche rudimento di termodinamica e però non è mai riuscito a spiegarsi lo strano comportamento dei frigoriferi verticali dei gelati nelle caldissime giornate estive. Lui dice: decidi che vuoi un gelato, apri il frigorifero, lo richiudi, poi ti accorgi che il gelato che hai preso è al gusto sbagliato, vai a riaprire il frigorifero e non ci riesci, non si apre, no? A meno che non vuoi, non cerchi di romperlo, no? E quindi devi aspettare diversi secondi, se non qualche minuto, affinché non avvenga una qualche magia all'interno che permetta alla porta di aprirsi di nuovo. E lui dice: questo avviene solo con i frigoriferi dei gelati, è più raro che avvenga con quelli delle bibite, e avviene solo d'estate, non in inverno. E quindi lui dice: è chiaro che c'è un'enorme differenza di temperatura tra l'interno del frigorifero e l'esterno, e però non sono mai riuscito a mettere a terra i passaggi di pressione e temperatura con gli scambi di aria tra interno ed esterno del frigorifero. E quindi aiutatemi.
Allora, siamo il podcast dei Dipende, quindi iniziamo col dire che in realtà dipende molto dal frigorifero e anche dal freezer.
E figurati, te pareva. Diamo delle risposte, Megnetti, dai.
Allora, con alcuni modelli succede di frequente, con altri succede solo d'estate, con altri ancora non succede quasi mai. A volte è una questione di guarnizione, ma andiamo con calma per arrivare a questo.
Sento che arriva una nuova puntata di Megnetti e la termodinamica.
Allora, salvo non viviate in Antartide, nel caso invitateci subito, non c'è niente in casa vostra di freddo quanto l'ambiente all'interno del frigorifero o del congelatore, no? Quindi ogni volta che aprite la porta del frigo, in pochi istanti una grande quantità dell'aria che avete in casa entra nel frigorifero e viceversa un po' di quella che nel frigorifero esce, semplicemente perché la differenza di temperatura la fa spostare. Quando la porta poi viene chiusa, l'aria calda che era entrata si raffredda molto velocemente, no? A causa della bassa temperatura del frigorifero. L'aria fredda occupa meno volume rispetto a quella calda, quindi quella che è entrata si raffredda velocemente, si contrae e si produce una riduzione della pressione all'interno del frigorifero rispetto alla pressione che c'è all'esterno. E questa differenza di pressione fa sì che sia molto difficile aprire la porta, perché l'aria esterna preme contro la porta opponendosi all'apertura.
È un po' come se ci fosse una manona appoggiata alla porta che la tiene chiusa.
Esatto, tipo il gigante della dieta, una cosa del genere. Dopo qualche secondo, di solito meno di un minuto, la pressione interna si riequilibra gradualmente, perché il frigorifero è sì isolato dall'esterno, ma non è a tenuta stagna, e quindi a quel punto la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno diventa quasi trascurabile. Potete di nuovo aprire la porta del frigo e scegliere il gelato giusto. Poi Roberto ci dice che questa cosa gli succede soprattutto d'estate, e questo ovviamente perché fa più caldo e quindi c'è una maggiore quantità di aria calda che entra nel frigo e che poi si contrae. Il consiglio comunque, quando succede, è di pazientare qualche secondo e di evitare di applicare troppa forza alla porta. Uno, perché potreste danneggiare la guarnizione che riduce lo scambio d'aria fra l'interno e l'esterno e che poi contribuisce anche all'effetto ventosa che non vi lascia aprire la porta. E poi anche perché nel peggiore dei casi, se insistete troppo, potreste ritrovarvi con la maniglia in mano e intanto il frigo non siete riusciti ad aprirlo. E torniamo ai raggi ultravioletti e in generale alle creme solari, a tutti questi argomenti che piacciono tanto a Mautino, perché ci ha scritto Cinzia e ci ha chiesto delle delucidazioni su quelli che sono definiti specchi con fotocamera ultravioletti integrata, cioè questi sistemi che dovrebbero permettere di verificare in tempo reale se ti sei messo bene la crema solare sulla pelle. Cinzia lo sta utilizzando, pensa anche che sia un sistema utile per istruire i suoi figli su come vada messa bene la crema, visto che sono quattro maschi un disastro, ci scrive. E però ovviamente poi, visto che ci ascolta spesso, si è anche fatta venire dei dubbi col metodo scientifico e si è chiesta: ma sono affidabili, sono veramente efficaci questi specchi UV per il controllo della protezione solare? Cosa rispondiamo a Cinzia, Mautino?
Allora, che questi aggeggetti che sono diventati virali su TikTok, Megnetti, TikTok è quel social per i giovani,
devo dire.
C'è proprio scritto: io non posso entrare con la faccia di Megnetti. Comunque lì è pieno di gente che ha comprato questi specchi e poi mostra l'esperimento, no? E quindi si mette la crema su un pezzo di faccia e fa vedere che il risultato, no, è diverso. Allora, questi apparecchi hanno dei filtri sostanzialmente che consentono il passaggio della radiazione ultravioletta, prevalentemente gli UVA, e riducono invece il passaggio della luce visibile o infrarossa. Questa cosa, tradotta in linguaggio comune, fa sì che se noi mettiamo una crema solare sulla pelle e ci guardiamo con questi specchi, che sono appunto delle videocamere più che degli specchi, vediamo l'area in cui abbiamo applicato la crema come più scura. Questo è utile per capire se stiamo mettendo la crema dappertutto, per cui se appunto ci dimentichiamo le orecchie, ci dimentichiamo sempre le orecchie, no? Oppure il punto in cui pensi di essere arrivato dietro il collo, ma in realtà non ci sei arrivato, quindi è utile per capire se l'abbiamo messa. E però può essere anche ingannevole, perché in realtà ne basta uno stratino, no? E l'importante è che ci sia, non ci dici che ne abbiamo messo la quantità giusta. Noi sappiamo che la quantità necessaria di crema affinché faccia il suo lavoro è di 2 mg per centimetro quadrato di pelle, di cui vi abbiamo raccontato nella puntata speciale sui solari, e traducendo in cucchiai significa un cucchiaino abbondante sul viso e un cucchiaio da minestra per ogni arto, e poi due cucchiai per il tronco davanti e dietro. E quindi il rischio è quello di dire: ah, guarda come sono ben coperto, però certo, in realtà ne hai messa troppo poca.
Beh, Motino, siamo quasi alla fine con le domande estive che ci hanno mandato. C'è una scienza che c'è al post.it.
Una domanda un po' poetica che ci ha mandato Giuliana, perché riguarda le lucciole. Le lucciole fanno subito estate, ricordi, no? Esatto, quelle cose belle. E Giuliana dice, parafrasando Pasolini, come mai la presenza delle lucciole è molto diminuita negli anni?
Ne vediamo di meno perché in effetti ce ne sono di meno. Gli studi che sono stati condotti negli ultimi anni, sia in Europa sia nel Nord America, hanno riscontrato una riduzione significativa di molte specie di lampiridi, cioè degli insetti appartenenti alla piccola famiglia di coleotteri che poi chiamiamo genericamente lucciole. Molte specie non hanno le ali e quindi ricordano sempre un po' delle larvettine, per quanto adorabili per la lucina che fanno col loro addome.
Cioè, Giuliana Pasolini, no? Poesia, e tu larve, smonti tutto.
Anche a modo loro le larve sono importanti. Allora, la principale causa della riduzione delle lucciole è la perdita degli habitat, cioè dei luoghi dove solitamente questi coleotteri poi vivono, e questa perdita è dovuta all'urbanizzazione, all'agricoltura intensiva e anche al taglio molto basso dei prati. Ricordate, avevamo dedicato una puntata all'erba lasciata un po' più alta anche in città, proprio per favorire la biodiversità, cosa che poi fa bene a tutti. E collegato all'agricoltura c'è anche poi l'uso di molti pesticidi e insetticidi ad ampio spettro, che oltre a eliminare gli insetti che danneggiano i raccolti, fanno danno poi anche sugli altri, e a seconda dei casi le lucciole sono direttamente uccise da queste sostanze, oppure magari faticano a trovare le prede di cui si nutrono, come piccole lumache e lombrichi, perché sono stati eliminati da quei prodotti.
Un altro fattore è sicuramente il cambiamento climatico, ne parlava anche Giuliana nella sua mail, anche se per ora è difficile capire quanto influisca sulla riduzione delle popolazioni di lucciole. I periodi di siccità prolungata, ma anche le piogge troppo intense, interferiscono con il ciclo vitale proprio di questi insetti, che non riescono a crescere o a superare lo stato larvale.
E poi c'è anche il problema non indifferente dell'inquinamento luminoso, no? Cioè, le lucciole emettono luce per comunicare fra loro, trovarsi e riprodursi, però ovviamente se vivono in ambienti eccessivamente luminosi anche di notte va a finire che non riescono a vedersi. Il problema è sempre più rilevante perché, nonostante si parli ormai da decenni di inquinamento luminoso, continuiamo a usare luci potenti di notte nelle nostre città e anche in misura crescente nei contesti rurali, rovinando poi la vita a tanti animali notturni.
E a proposito di luci, Giuliana ci chiede: ma come fanno le lucciole a fare luce? C'entra quello che mangiano? C'entra la corrente elettrica?
Con la luce prodotta dalle lucciole non c'entra la corrente elettrica e nemmeno direttamente l'alimentazione. Questi insetti producono luce naturale grazie a una reazione chimica che avviene nel loro corpo, in particolare nella parte finale dell'addome. Usano una sostanza che si chiama luciferina, che reagisce con l'ossigeno che è presente nell'aria, e in questo meccanismo è anche coinvolto un enzima che poi fa da attivatore, che si chiama luciferasi. E quasi tutta l'energia chimica viene trasformata in luce, quindi senza che il corpo dell'insetto si scaldi come farebbe una lampadina. Questo è anche uno dei motivi per cui la lucciola può lampeggiare per ore senza che consumi troppa energia.
Insomma, alta efficienza, altro che i LED.
Esatto, comunque gli ultimi segmenti dell'addome e della lucciola sono trasparenti e sono ricchi di trachee, cioè di piccoli tubicini che portano l'ossigeno direttamente nelle cellule dove avviene la reazione luminosa. Quindi la lucciola regola il passaggio dell'ossigeno e in questo modo può anche accendere e spegnere la lucina decidendo la velocità a cui lampeggia. E questa luce lampeggiante serve soprattutto per l'accoppiamento, come vedevamo prima, e poi ogni specie usa una diversa intermittenza, quindi una diversa frequenza della luce per attirare le sue simili. Anche le larve e le uova brillano debolmente, in questo caso non è chiarissimo perché lo facciano, però l'ipotesi è che in questo modo segnalino eventuali predatori di essere tossiche o comunque poco gradevoli. Insomma, un predatore diffida un po' di queste cose. E allora Mautino, siamo arrivati alla fine di questa carrellata di domande estive che ci hanno mandato le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, e l'ultima domanda, gioco forza, riguarda sempre l'esposizione al sole, perché alla fine poi è la cosa più frequente che si fa d'estate, e quindi Patrizia ci ha scritto chiedendoci perché se va al mare le viene l'eritema solare, mentre invece se va in montagna non le capita quasi mai, e poi soprattutto si chiede, ma sto eritema solare? Che cos'è?
Allora, parto da qui dicendo che l'eritema solare di fatto è un ustione di primo grado, no? Ecco. Molti dicono, ah, io non mi sono scottato, mi è solo venuto l'eritema. Se ti viene l'eritema significa che ti sei scottato e il passo successivo sono le bolle, lo sfaldamento della pelle, non bisogna scherzare con gli eritemi.
No, anche perché poi prurito, ti sembra quasi di avere degli spilli nella pelle, insomma non è una bella esperienza.
No, ti rovini la vacanza. Sì. L'eritema viene per un'esposizione prolungata ai raggi ultravioletti e la durata e l'esposizione varia a seconda del fototipo. C'è chi si scotta in pochi minuti come me e Megnetti e chi invece non si scotta quasi mai o ci mette molto tempo. Di sicuro quando succede di vedere appunto che compare l'eritema bisogna poi evitare di esporsi al sole per non peggiorare ulteriormente le cose.
Ecco, è legato a questo poi anche a quanto schermano i vestiti. Patrizia si chiedeva appunto anche come mai non le capita così spesso in montagna e magari invece al mare sì.
Allora, io sospetto che in montagna sia più vestita che al mare, quindi probabilmente anche con degli abiti magari tecnici, no?
Più pesanti.
Sì, più pesanti oppure costruiti proprio in maniera da filtrare, quindi da trattenere i raggi ultravioletti e impedire che arrivino alla pelle. Ci sono molti tessuti che hanno l'equivalente di un SPF, quindi di quella protezione solare, che fanno proprio quel lavoro lì. E poi in montagna tendiamo a mettere un po' più crema forse solare di quella che mettiamo al mare, abbiamo meno aree da coprire, quindi magari facciamo un po' più di attenzione e insistiamo un po' di più.
Esatto, e quindi quelli sono indumenti tecnici, si trovano spesso nei negozi di abbigliamento di montagna, c'è scritto sull'etichetta che danno anche un po' di protezione solare, quindi non basta la maglietta di cotone.
No, pensa che la maglietta, quella classica bianca, anche colorata, insomma, di cotone che tutti abbiamo, ha un SPF equivalente di 6. Quindi se fosse una crema non sarebbe in commercio, perché non ci sono creme in commercio con un SPF così basso. Se vuoi una protezione altissima senza andare su un tessuto tecnico, devi andare di jeans. I jeans, il tessuto jeans è molto, molto fitto e molto pesante e blocca praticamente tutti i raggi ultravioletti. Certo, magari poi fa caldo.
Esatto, forse diciamo che a Ferragosto la camicia jeans al mare non è così ideale rispetto a mettersi la crema.
Ma tanto chi va al mare, Megnetti?
Chi ci va? Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Dobbiamo dire che abbiamo dovuto fare una selezione perché le domande erano davvero tantissime. Quindi non abbiamo risposto proprio a tutte e a tutti, e chissà, magari torneremo con una nuova puntata speciale estiva di Chiedilo a Ci vuole una scienza.
Sì, le cose che ci scrivete sono sempre spunti per fare delle puntate, quindi anche se magari non ricevete risposta immediata, sappiate che comunque vi leggiamo tutti e che vi teniamo lì. Abbiamo diverse cartelline con tutte le cose che ci avete mandato e ogni tanto andiamo a ripescare cose anche magari molto vecchie.
Esatto, l'importante è non perdersi di vista, e quindi magari ricordatevi di attivare le notifiche sull'app del post, così ogni volta che esce un nuovo episodio di Ci vuole una scienza, e continuerà a farlo per tutta l'estate, ci potrete ascoltare. E noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!